La Volpe di David Herbert Lawrence. Lettura di Mela Boev. Continua da pagina 84. La condusse fuori e chiuse la porta. Quasi inconsapevolmente ella discese con lui il sentiero del giardino. Come? Egli aveva un cuore che batteva. E quel braccio di lui che le cingeva la vita al di sopra della coperta, ma egli era troppo confuso in quel momento per poter pensare a ciò che egli fosse. La condusse verso un angolo oscuro della tettoia, dove c'era la lunga cassa degli arnesi di fattoria col suo coperchio. «Sediamo qui un minuto», disse egli. Obbediente, ella gli sedette vicino. «Datemi la vostra mano», le disse. Ella gli porse tutte e due le mani ed egli le tenne fra le sue. Era giovine e ciò la faceva tremare. Mi sposerete prima che io torni via», incalzò lui. «Siamo un bel paio di matti», disse ella. Egli l'aveva condotta in un angolo in modo che ella non potesse guardar fuori e vedere la finestra illuminata della casa al di là del giardino e della corte oscura. Cercava di trattenerla sotto quella tettoia con lui. «Perché un paio di matti?» egli disse. «Se venite con me al Canada, io ho laggiù un buon impiego ed una buona paga che mi aspettano in un bel luogo vicino alle montagne. Perché non dovreste sposarmi? Mi piacerebbe tanto di avervi là con me. Mi piacerebbe tanto di sentire che ho qualcuno accanto a me per tutta la vita. Oh, non farete fatica a trovare qualcuna che vi convenga. Sì, non farei fatica a trovare un'altra ragazza, lo so, ma non una proprio come la vorrei io. Non l'ho mai incontrata, una che io volessi per davvero. Vedete, si tratta della mia vita intera. Se prendo moglie, vorrei che essa fosse mia per tutta la vita. Le altre, ebbene, sono delle ragazze abbastanza piacevoli per qualche passeggiata, buone per passatempo. Ma quando penso alla mia vita, non mi sento di dover sposare una di loro. Volete dire che non sarebbero buone mogli per voi? Proprio così. Non intendo dire che non farebbero il loro dovere verso di me. Intendo, non so nemmeno io che cosa intendo. Solo quando penso a voi e a tutta la mia vita, allora vedo che le due cose vanno perfettamente d'accordo». «E se invece non andassero?» fece lei nel suo modo strano, sardonico. «Oh, credo che andrebbero». Sedettero in silenzio per qualche tempo, le mani nelle mani. Egli però non la corteggiava. Da che si era reso conto che essa era donna permalosa e sensibile, una certa serietà era venuta a pesare sulla sua anima. Non voleva corteggiarla. Gli ripugnava. Ed egli, davanti a quello che poteva accadere, si frenava quasi, con un senso di spavento. Era una specie di tenebra che sapeva di dover penetrare, ma alla quale egli per il momento non voleva neppur pensare. Ella era la donna ed egli era responsabile della strana vulnerabilità che egli aveva improvvisamente scoperta in lei. «No», ella disse infine, «sono una matta, lo so che sono una matta». «Matta? Ma perché? A voler continuare questa storia? È di me che volete parlare?» «No, di me. Mi sento ridicola. E come? Dunque non mi volete proprio sposare?» «Ecco, io non so se non vi voglio sposare. Ecco la parola esatta. Proprio non lo so». Egli la guardava perplesso. Non capiva in nessun modo ciò che ella volesse dire. «Non sapete se vi fa piacere di essere seduta qui, con me, in questo momento?» «Veramente, non so se mi piacerebbe di più essere altrove o se mi piace starmene qui».
«Vorreste essere con la signorina Benford? Preferireste di essere andata a dormire con lei?» le domandò con provocazione. Solo dopo un momento ella rispose: «Non quello. Volete dunque passare tutta la vita con lei, finché sarete vecchia e avrete i capelli bianchi?» «No», disse ella dopo qualche esitazione, «non immagino che Jill e io dobbiamo invecchiare insieme. E non vi parrebbe più bello che quando sarò vecchio io e voi pure potremmo vivere insieme come adesso?»
«Oh, non come adesso», replicò March, «ma potrei forse immaginare».
«No, non posso immaginare voi vecchio. Deve essere così terribile».
«Che cosa? Essere vecchi?»
«Naturalmente.
Non quando però sia venuto il tempo giusto».
«Ma per ora non è venuto.
Verrà. E quando ci sarò arrivato io, mi piacerebbe tanto di pensare che ci sarete anche voi».
«Sì, qualcosa come una pensione per la vecchiaia». Quella specie di umorismo senza spirito lo coglieva sempre alla sprovvista. Non sapeva mai cosa volesse dire. Forse non lo sapeva neppur lei.
«No»,
disse egli risentito.
«Non capisco perché mi parlate di vecchiaia. Non ho mica 90 anni», ribatté March.
«Vi ho forse detto che avete 90 anni», replicò lui, offeso. Restarono un momento senza parlare. I loro pensieri presero nel silenzio direzioni opposte.
«Non vorrei che vi faceste burla di me», disse lui.
«No», fece lei, enigmatica.
«Perché, vedete, in questo momento io sono serio, e quando io sono serio lo sono per davvero».
«No, non si tratta di prendervi in giro».
«Perfettamente, perché io stesso mi prendo sul serio. E allora, ecco, io non voglio che si rida di me».
Ella restò un poco in silenzio, poi, con un tono vago, accorato: «No, non mi burlo di voi». Egli si sentì sommerso da un'onda di dolcezza.
«Voi mi credete, vero?»
«Sì, vi credo», ella rispose, ma con una voce che s'era fatta strascicata e indifferente, come se cedesse per stanchezza ai suoi argomenti. Ma lui non vi badò. Aveva il cuore caldo, esigente.
«Consentite a sposarmi prima della mia partenza, magari a Natale?»
«Sì, va bene».
«Bene», esclamò lui, «affare fatto!» E rimase lì, silenzioso, incosciente, col sangue che gli bruciava nelle vene come un'onda di fuoco che invadesse tutto l'essere. Inconsapevole, egli premeva al petto le due mani di lei. Quando quell'impeto d'ardore cominciò a palesarsi in lui, gli parve di svegliarsi alla realtà del mondo.
«Bene, volete che rientriamo?» disse egli, come se si accorgesse allora che faceva freddo. Essa si alzò, senza rispondere.
«Baciatemi prima che rientriamo, ora che siamo promessi», egli disse. E la baciò dolcemente sulla bocca con un fresco e timido bacio.
E anch'essa si sentì così giovane e spaurita e ansiosa e stanca, come se morisse dal sonno. Rientrarono in casa. Nel salottino trovarono Benford accucciata presso il fuoco, come una strana piccola strega. Si voltò a guardarli con gli occhi rossi mentre entravano, ma non si alzò. A lui parve che essa fosse spaurita, innaturale, così covacciata mentre li guardava. Gli parve che lo sguardo di lei fosse cattivo
e incrociò le dita.
Benford vide la faccia fiorente, esaltata del giovine. Le sembrò stranamente alto, vivace, imponente. March aveva un'espressione delicata sul suo viso e avrebbe voluto nascondere la faccia per non farlo apparire.
«Siete tornati finalmente», disse ella in tono agro.
«Sì, siamo tornati», egli rispose.
«Siete rimasti fuori un bel po'».
«Sì, proprio. Abbiamo combinato. Ci sposeremo al più presto possibile.
Ah, sì? Avete combinato? Ebbene, spero che non abbiate a pentirvene poi.
Lo spero io pure, egli rispose.
Vai a letto, Nelly, disse Benford.
Sì, ora vado.
Bene, se Dio vuole, andiamo.
March guardò il giovine. Egli fissava lei e Benford coi suoi occhi vivacissimi. March gli gettò un'occhiata ardente.
Ella desiderava di restare sola con lui. Avrebbe voluto averlo già sposato e che tutto fosse finito.
D'un tratto ella si sentì così sicura con lui. Provava vicino a lui una strana pace, una strana sicurezza. Se soltanto avesse potuto dormire accanto a lui e non con Jill. Ora aveva paura di Jill. In quel suo stato vago e tenero le pareva una tristezza di dover andare con Jill a dormire con lei. Bisognava che il giovine la salvasse. Essa lo guardò ancora ed egli, fissandola con occhi scrutatori, indovinò qualcosa di ciò che ella pensava. Non capiva, ma egli sapeva male che ella dovesse andare a dormire con Jill.
«Non dimenticherò quello che mi avete promesso», disse egli, piantandole gli occhi negli occhi così fissamente che pareva riempirla tutta del suo sguardo strano e lucente. Poi le sorrise con dolcezza.
Di nuovo ella si sentì al sicuro con lui.
Ma a dispetto di tutte le sue cautele, egli ebbe una delusione.
Al mattino della partenza riuscì a decidere March ad accompagnarlo alla città vicino, a 6 miglia di là. Essi andarono al municipio e fecero le pubblicazioni di matrimonio. Egli poi sarebbe tornato a Natale per la cerimonia e in primavera sperava di poterla condurre al Canada, ora che la guerra era finita per davvero. Quantunque molto giovine, aveva messo da parte qualche risparmio. «Non bisogna mai restare senza un po' di denaro», disse lui, «quando si può». Così ella lo vide partire col treno dell'Ovest, poiché il suo accampamento era a Salisbury Plain. Con gli occhi sbarrati, ella lo vide allontanarsi e le parve che ogni cosa reale dileguasse dalla sua vita, come si dileguava il treno, portandosi via quel curioso, fiorente e rosso viso che non pareva mutar mai d'espressione, salvo quando una nube di collera ricopriva la sua fronte o quando i lucidi occhi si affissavano nel suo sguardo immobile. Sporgendosi dal finestrino del treno, egli le andava dicendo addio, con gli occhi fissi su di lei, con lo sguardo perfettamente immobile. Nessuna emozione era sul suo viso. Solo i suoi occhi diventavano fissi e penetranti, così fissi e puntati su di lei come quelli di un gatto che all'improvviso scorge qualcosa, né più perde di vista la sua preda. Così guardavano gli occhi di lui mentre il treno si allontanava, ed ella restava là, presa in un senso di totale abbandono. Privata della sua presenza fisica, le pareva di non aver più nulla di lui. No, più nulla. Non c'era che il suo viso che le restava fitto nello spirito, le sue guance piene e fresche, la punta del suo naso diritto e al di sopra la fissità dei suoi occhi. Ecco, tutto ciò che poteva ricordare era il suo modo di arricciare il naso mentre rideva, come fa un cucciolo quando gagnola giocando. Ma di lui proprio, di quello che egli era, nulla sapeva. Non le restava più nulla dentro. 9 giorni più tardi, egli ricevette questa lettera. «Caro Henry, ho riflettuto bene a questa cosa ed ecco, mi pare impossibile. Quando voi non siete qui, allora vedo che pazza sono io. Quando siete con me, Si direbbe che mi tappate gli occhi e ch'io non posso vedere le cose come sono in realtà. Voi mi fate vedere delle cose irreali e non so cosa. E poi, quando sono di nuovo sola con Jill, mi pare di ritornare in me e capisco a che punto sono ridicola e quanto sono ingiusta verso di voi. Perché deve essere ingiusto che io debba continuare ad andare avanti con questa storia quando non posso sentire nel mio cuore che realmente vi amo. So che la gente dice un sacco di sciocchezze sull'amore ed io non voglio fare altrettanto. Desidero stare ai patti ed agire ragionevolmente e mi pare che io non lo faccia. Non vedo, non capisco per quali motivi o per quali ragioni io vi dovrei sposare. So di non essere pazza d'amore per voi, come immaginavo di essere con altri quando ero una scioccherella di ragazza. Voi mi siete completamente estraneo e mi pare che lo sarete per sempre. Quali ragioni avrei dunque di sposarvi? Quando penso a Jill, essa è 10 volte più viva e reale per me. Io la conosco e le voglio tanto bene e mi detesto se le do il minimo dispiacere. Noi abbiamo una vita in comune e se anche non può durare per sempre, è la nostra vita finché dura. E potrebbe durare finché vive una di noi due. Chissà quanto tempo avremo da vivere. Essa è una piccola cosa delicata, forse nessuno lo sa quanto me. Io ho la sensazione che potrei cascare nel pozzo da un momento all'altro. Quello che mi pare di non vedere affatto siete voi. Quando penso a quello che sono stata e a tutto quello che ho fatto con voi, mi pare di avere una rotella fuori di sesto. Mi rincresce di pensare che il rammollimento cerebrale cominci così presto, ma mi pare proprio che sia così. Voi mi siete assolutamente estraneo e così lontano dalle mie abitudini che mi par proprio non si abbia nulla in comune noi due. Quanto all'amore, la parola stessa fra noi mi sembra impossibile. Io so cosa sia l'amore quando penso a Jill, ma pensando a voi lo trovo una cosa assolutamente impossibile. E poi andare al Canada. Dovevo ben essere fuori di cervello quando vi promisi una cosa simile. Francamente sono spaventata di me stessa. Sento che mi parrebbe di commettere una pazzia della quale sarei irresponsabile e finire la mia vita in un manicomio. Voi potete anche pensare che questa fine mi starebbe bene, ma capirete che non è un piacere per me. Grazie al cielo, c'è qui Jill, e il fatto di averla qui mi tiene ancora ragionevole, altrimenti non so cosa farei. Potrebbe qualche sera accadermi un accidente col fucile. Io voglio bene a Jill. Mi fa tornare savia e sensata con la sua affettuosa collera per le mie follie. Ebbene, ciò che vi voglio dire è questo. Volete che piangiamo sopra questa illusione? Io non posso sposarvi e veramente non farò mai questo passo, che mi sembra un errore, un grande errore. Mi sono resa veramente ridicola e tutto quello che posso fare è di domandarvi scusa e di chiedervi di dimenticarmi e di non curarvi più di me. La vostra pelle di volpe è quasi pronta e viene bene. Ve la manderò per posta quando vorrete farmi sapere se questo indirizzo è ancora il vostro e se vorrete accettare le mie scuse per il modo veramente assurdo e folle col quale mi sono comportata verso di voi. Jill vi manda i suoi migliori saluti. Sua madre e suo padre passeranno il Natale con noi. La vostra sincera, Ellen March. Il giovine lesse questa lettera al campo mentre faceva la pulizia del suo bagaglio. Strinse i denti, impallidì di rabbia e i suoi occhi si cerchiarono di giallo. Non disse nulla, non vide nulla, non sentì che una livida collera insensata. Eppure egli la voleva.
Su di lei, come un destino, aveva fissato la sua scelta. Sentiva che era la sua sorte, il suo destino, il suo premio avere quella donna. Essa era il suo cielo e il suo inferno sopra la terra e in nessun modo ne avrebbe voluta un'altra. Rimase tutta la mattina come cieco di furore e di mala rabbia. Se non avesse occupato il suo spirito a cercare il mezzo per uscire da questa difficoltà, certo avrebbe commesso qualche pazzia. Nel suo profondo sentiva qualcosa che urlava, che ruggiva, che serrava i denti, che voleva stritolare tutto. Ma egli era troppo intelligente, sapeva che la società era sopra di lui e che egli doveva agire secondo un piano prestabilito. E così, a denti stretti, con naso bizzarramente arricciato come una creatura adombrata, coi suoi grandi occhi fissi e intenti, si profuse tutta la mattina intorno alle sue occupazioni, con furore represso. Nel suo pensiero vi era una sola cosa: Benford. Egli non si fermò alle effusioni di March, no. C'era una spina avvelenata che stava fissa nella sua mente. Benford. Nel suo spirito, nella sua anima, nel suo essere, c'era una sola spina che iniettava il veleno della follia. Bisognava strapparsela, bisognava strappare dalla sua vita quella spina, la spina di Benford, a costo di morirne. Con quest'unica idea fissa in mente, andò a chiedere un permesso di 24 ore, pur sapendo di non averne diritto. La sua coscienza era meravigliosamente chiara. Sapeva dove doveva recarsi, dal capitano. Ma come avrebbe potuto arrivare da lui? In quel gran campo di tende e di baracche di legno non aveva idea dove potesse trovarsi il capitano. Si recò alla mensa degli ufficiali. Il capitano era là, in piedi, a chiacchierare con altri ufficiali. Henry si fermò sulla porta, sull'attenti. «Posso parlare col capitano Berryman?» Il capitano era anche lui della Cornovaglia. «Che cosa volete?» «Posso parlare col signor capitano?» «Che cosa volete?» l'altro domandò, senza allontanarsi dal gruppo degli ufficiali. Henry per un momento rimase a guardare il suo superiore, senza parlare. «Lei non mi dirà di no, vero?» domandò gravemente. «Secondo di cosa si tratta? Posso avere una licenza di 24 ore?» «Non ne avete diritto?» «Lo so che non ne ho il diritto, ma ne ho bisogno.»
«Avete sentito la risposta?»
«Non mi respinga, signor capitano.» C'era qualcosa di strano in quel giovine, così ostinatamente piantato nel vano della porta. Il capitano afferrò la stranezza e lo fissò sagacemente. «Su, dimmi, cosa c'è?» chiese curioso. «Sono in pensiero per una cosa. Bisogna che vada a Blueberry», disse il giovine.
«Blueberry, eh? Dietro a qualche ragazza?»
«Sì, capitano, è una donna.» Ed il giovine, stando in piedi con la testa piegata in avanti, diventò ad un tratto spaventosamente pallido, giallo, e le sue labbra parvero esprimere la sofferenza. Il capitano lo vide e impallidì un poco anche lui. Si voltò da una parte.
«Andiamo dunque», disse. «Ma per l'amor di Dio, non fare chiasso, eh? Di nessun genere!»
«No, signor capitano. Grazie.» Era partito. Il capitano, un po' turbato, prese un gin con l'amaro. Henry noleggiò una bicicletta. Era mezzogiorno quando lasciò il campo. Aveva 60 miglia di strada da fare per vie traverse e infangate, ma si mise in sella e partì, senza neppure mangiare un boccone. Alla fattoria, March stava da tempo affaccendata ad un lavoro. Una macchia di pini della Scozia era piantata all'estremità della rimessa. sopra un argine lungo il quale correva la staccionata tra due prati irti di giunghi. Il più lontano di quegli alberi era morto nell'estate e se ne stava là con i suoi aghi bruni e secchi. Non era molto alto. March decise di abbatterlo, quantunque non avesse il diritto di toccare neppure un solo albero, ma avrebbe fatto su un così bel fuoco in quei tempi di combustibile scarso. Da una settimana o più essa dava di tanto in tanto qualche colpo d'ascia al tronco, lavorandovi attorno per 5 minuti. Dava un colpo d'ascia in basso, vicino a terra, in modo che nessuno potesse accorgersene. Non aveva provato con la sega, perché da sola quello era un lavoro a cui ella non reggeva. Ma ora l'albero portava un largo spacco aperto alla base e stava ritto come sopra un tendine, pronto a cadere. Ma non cadeva. Era un pomeriggio di dicembre, sul tardi. Le nebbie fredde salivano dai boschi e dalle valli vicine e l'oscurità aspettava per scendere dall'alto. C'era un po' di giallo là dove il sole impallidiva, oltre i boschi bassi e lontani. March prese l'ascia e si avvicinò all'albero. Il piccolo toc toc dei colpi risuonava piuttosto secco e duro intorno all'abitazione vestita d'inverno. Banford uscì dalla fattoria avvolta nel suo grosso mantello, ma a testa nuda, in modo che i suoi radi capelli corti svolazzavano nel vento irrequieto che brusiva tra i pini e nel bosco. «Quello che io temo», disse Banford, «è che cada sulla tettoia e avremo poi un bel da fare a ripararla».
«Oh, non credo», fece March, drizzandosi e asciugandosi col braccio la fronte matida di sudore. Era rossa in viso, con gli occhi dilatati e strani e il labbro superiore sollevato su 2 incisivi bianchi, il che le conferiva un aspetto curioso, quasi da coniglio.
Un ometto grasso, con un soprabito nero e un cappello duro, traversò il cortile ronzando. Aveva una faccia rosea con la barba bianca e dei piccoli occhi di un azzurro pallido. Non era molto vecchio, ma nervoso e camminava a passettini.
«Che ne dici tu, papà?» disse Banford. «Non credi che cadendo possa urtare nella rimessa?»
«No, non credo», disse il vecchio. «Nella rimessa no, ma probabilmente nella staccionata».
«Sono io che ho torto». «Come al solito», disse Banford, ravviando le ciocche dei capelli che le svolazzavano davanti agli occhi.
Oramai l'albero era tenuto in piedi da poche fibre e si piegava, scricchiolando al vento. Era cresciuto sull'argine di un piccolo fosso asciutto fra 2 prati. Sul ciglione dell'argine correva una siepe che raggiungeva le macchie dei pini in alto. Varie piante erano raggruppate vicino all'ovile e al cancello che dava nel cortile. Verso questo cancello giungeva, diritta, attraverso i prati malinconici, la strada erbosa solcata da carraie che riallacciava la fattoria allo stradone. Fiancheggiava questa strada una staccionata sbilenca di pali dimezzati, sostenuta a tratti da grossi tronchi. Le 3 persone se ne stavano là, dietro all'albero, in un canto del prato, proprio al di là del cancello del cortile. La casa, con le 2 torrette e il portico, riposava linda nel suo giardinetto verde in fondo al cortile. Una donnetta grassoccia, con la faccia rosea, le spalle coperte di un piccolo scialle di lana rosa, era apparsa sotto il portico.
«Non è ancora giù?» domandò con una vocetta stridula.
«Ci stiamo facendo su un pensiero», gridò il marito.
Il tono con cui si rivolgeva alle 2 ragazze era sempre piuttosto canzonatorio. March si rifiutava di proseguire nel suo lavoro quando il vecchietto era lì. Quanto a lui, non si sarebbe chinato neppure a raccogliere un fuscello, se poteva farne a meno, e, come sua figlia, si lamentava sempre di reumatismi alla spalla.
Così, in quel freddo pomeriggio, i tre rimasero in piedi per un momento, tranquilli, nell'angolo vicino alla corte.
D'un tratto udirono un cancello sbattere lontano ed allungarono il collo per vedere. Laggiù, sul sentiero, qualcuno risaliva in bicicletta e, sobbalzando sul terreno, si avvicinava.
«Ma guarda, è uno dei nostri ragazzi, è Jack!» fece il vecchio.
«Non può essere», disse Benford. Marcia alzò la testa per vedere. Essa sola riconobbe la figura in uniforme khaki.
Arrossì, ma non disse nulla.
«No, non è Jack, non credo», disse il vecchio, puntando sul ciclista i suoi piccoli occhi rotondi e azzurri sotto il biancheggiare delle ciglia. Dopo un momento la bicicletta giunse in vista e il giovane saltò giù al cancello. Era Henry, col viso sudato e rosso, tutto coperto di fango.
«Oh!» gridò Benford come spaventata. «Ma è Henry!»
«Cosa?» disse il vecchio.
Egli aveva un modo di parlare piuttosto grossolano, rapido, brontolone ed era leggermente sordo.
«Cosa? Cosa? Chi è? Chi dite che c'è?
Quel giovane? Quel giovane di Nelly?»
«Oh, oh!»
E la sua faccia rosea e le sue ciglia bianche si illuminarono del suo sorriso satirico. Henry, che si stava riavviando i capelli bagnati sulla fronte fumante, li aveva avvistati e aveva sentito quello che il vecchio diceva. La sua faccia giovane e accaldata sembrava fiammeggiare nella luce fredda.
«Oh, siete qui tutti!»
egli disse, dando nella sua improvvisa risata da cagnolino giovane. Era così accaldato e stordito dalla corsa che sapeva appena dove egli fosse. Appoggiò la bicicletta contro la staccionata e si arrampicò sull'argine senza entrare nella corte.
«Ebbene, devo dire che proprio non vi si aspettava»,
fece Benford laconicamente.
«No, non lo credo nemmeno io»,
egli rispose guardando March. Essa se ne stava in disparte, un po' stanca, con un ginocchio abbandonato e la testa dell'ascia appoggiata a terra. I suoi occhi erano sbarrati e vuoti e il labbro superiore, rialzato, scopriva i denti, conferendole un aspetto sconsolato, incantato, da coniglio. Appena ebbe scorto il viso di brace del giovine, tutto fu finito per lei. Si sentì impotente, come fosse stata legata. Che momento quando vide quella testa tesa in avanti.
«Ebbene, ma chi è costui?» domandò il vecchio sorridendo ironicamente, con voce borbottante.
«Ma sì, il signor Grenfell, del quale ci avete sentito parlare, babbo», disse Benford freddamente.
«Lo credo che vi ho sentito parlare di lui, non ho sentito parlare d'altro», borbottò il vecchio con il suo strano piccolo sorriso canzonatorio.
«Tanto piacere», aggiunse, stendendo improvvisamente la mano a Henry.
Il giovane, sorpreso, strinse quella mano e i due uomini presero a discorrere tra loro.
«In bicicletta da Salisbury Plain, eh?» domandò il vecchio.
«Sì, un bel pezzo di strada. Quanto ci avete messo?»
«Parecchio, qualche ora, suppongo.»
4 ore.
«Eh? 4? E quando ripartirete?»
«Ho la licenza fino a domani sera.»
«Fino a domani sera, eh?
Le ragazze non vi aspettavano.»
«Non è vero.»
Il vecchio volse con aria canzonatoria verso le ragazze i suoi piccoli occhi di un azzurro pallido sotto le bianche ciglia. Anche Harry si volse a guardarle. Adesso era un po' imbarazzato. Guardò March, che se ne stava con lo sguardo fisso in distanza, come per vedere dov'era il bestiame. Aveva la mano sul manico dell'ascia, poggiata con la testa mollemente in terra.
«Cosa stavate facendo?» domandò con voce dolce e cortese. «Stavate abbattendo un albero?»
Marce non sembrava udire. Era come in estasi.
«Sì», disse Benford, «è più di una settimana che stiamo dietro».
«E avete fatto tutto questo da sole?»
«Nelly ha fatto tutto. Io non ho fatto nulla», disse Benford.
«Davvero? Ma avete dovuto faticare ben bene?» disse egli, rivolgendosi in tono strano e gentile a Marge, che non rispose, ma rimase voltata a metà da una parte, con gli occhi fissi verso i boschi, come in sogno.
«Nelly!» gridò Benford aspramente. «Non vuoi rispondere?»
«Cosa? Io?» gridò Marge, trasalendo e guardando dall'uno all'altro. «Avete parlato con me?»
«Sognava? Deve essere innamorata per sognare così ad occhi aperti. Avete parlato con me?» replicò Marge, guardando il ragazzo come da una lontananza bizzarra, con gli occhi sbarrati e dubitosi, il viso che delicatamente arrossiva.
«Dicevo che dovete aver avuto il vostro da fare con quell'albero», rispose lui cortesemente.
«Oh, questo! A poco, pensavo che a quest'ora dovrebbe già essere giù. Ringrazio il cielo che non sia venuto giù di notte, ci avrebbe fatto una paura da morire», disse Benford.
«Lasciate che ve lo finisca io», disse il giovine. E Marge piegò verso di lui il manico dell'ascia.
«Vi farebbe piacere?» disse ella.
«Sì, se lo desiderate».
«Mi piacerebbe che fosse già abbattuto, ecco tutto», replicò con noncuranza.
«Da che parte cadrà?» disse Benford. «Colpirà la rimessa nel cadere?»
«No, non la toccherà, vedrete», egli rispose. «Io crederei che finirà a cadere laggiù, quantunque potrebbe torcersi e colpire la staccionata».
«Ah, che colpire la staccionata!» esclamò il vecchio. «Colpire la staccionata quando è tutto pericolante dalla parte opposta? Su, via! La staccionata è ancora più lontana della rimessa. Non ci arriverà!»
«No», disse Harry, «non lo credo neanche io. Ha posto abbastanza per cadere senza danno e credo che cadrà nello spazio libero».
«Non cadrà mica indietro proprio su di noi?» domandò il vecchio sarcastico.
«No, non dubitate», disse Harry, togliendosi il mantello e la giubba. «Ehi, anatre, via!»
Una fila di quattro anatre, picchiettate di marrone, guidate da un maschio bruno e verde, scendeva dal prato soprastante, giù per il pendio, beccheggiando come vascelli sopra un mare agitato. Venivano giù a tutta velocità verso la staccionata e verso il gruppetto di gente, gracchiando concitamente come se recassero nuove della invencibile armada.
«Stupidelle, stupidelle!» gridò Benford, avanzandosi per cacciarle.
Ma esse ritornavano verso di lei avidamente, aprendo i loro becchi verdi e gialli e gracchiando come se volessero dire qualche cosa nel loro eccitamento.
«Non c'è nulla da mangiare, non c'è niente per voi. Andate via, andatevene in corte».
Esse non si mossero. Allora lei si arrampicò sulla staccionata per ricacciarle verso il cancello e nella corte.
E così se ne andarono in una fila, eccitata e claudicante, dondolando i loro codioni simili a prore di gondola e abbassando la testa per passare sotto le sbarre del cancello. Benford se ne stava in cima, all'argine, a cavallo della staccionata, guardando gli altri tre dall'alto. Harry alzò il capo verso di lei e incontrò i suoi occhi strani dalle pupille rotonde che fissavano debolmente la scena da dietro gli occhiali. Egli era perfettamente calmo. Si voltò a guardare in su verso l'albero inclinato e intaccato alla base e mentre guardava il cielo come un cacciatore che osserva il volo di un uccello, egli pensò tra sé:
Se l'albero cade proprio dove penso io, e per poco che vi si torca, dovrà cadere in quel punto, allora quel ramo lì la colpirà in pieno, mentre è là, diritta sull'argine. Poi la guardò di nuovo. Ella liberava la fronte dai capelli col suo solito gesto. Nel suo cuore aveva deciso la morte di lei. Una forza calma e terribile era in lui, una potenza tutta sua. Per poco che si fosse voltato nella direzione contraria, avrebbe perduto quella potenza. «State attenta, signorina Benford», egli disse allora, e il suo cuore stette perfettamente fermo nella terribile assoluta volontà che ella non si muovesse.
«Che? Io? Stare attenta?» col tono beffardo di suo padre. «Ma come? Credete forse di potermi colpire con la vostra ascia?» «No, ma potrebbe darsi che l'albero», egli rispose asciutto. Ma a Benford parve che il tono della sua voce volesse solamente significare che la sua era una falsa sollecitudine, che egli volesse farla andare via di là. «È assolutamente impossibile», ella disse. Egli comprese, ma si contenne in una gelida calma per paura che gli venisse meno quel suo potere. «No, è forse possibile. Fareste meglio a scendere di lì». «Oh, va bene. E ora fateci vedere la famosa maniera con cui si abbattono gli alberi al Canada»,
essa ribatté.
«Pronti, dunque?» disse egli, prendendo l'ascia e guardandosi attorno per assicurarsi che il campo era libero.
Ci fu un momento di immobilità, ansiosa, durante il quale sembrava che il mondo si fosse arrestato. Poi, d'un tratto, la statura del giovine parve grandeggiare prodigiosamente e assumere proporzioni paurose. Egli assestò due colpi rapidi e lampeggianti, l'uno dietro l'altro, senza intervalli. L'albero reciso girò lentamente su se stesso, poi ruotando nell'aria in modo strano, si abbatté come una improvvisa tenebra sulla terra. Nessuno vide quello che accadeva, nessuno all'infuori di lui. Nessuno intese lo strano piccolo grido che Benford gettò al momento che la cupa estremità del ramo s'abbatté su di lei. Nessuno la vide abbassarsi un poco a ricevere il colpo sulla nuca. Nessuno la vide riversa e giacente a terra, piccolo mucchio convulso al piede della staccionata. Nessuno, tranne il giovine. Ed egli la fissava con gli occhi intenti e vividi, come avesse osservato un'oca selvatica che aveva uccisa. Era ferita o morta?
Egli diede un alto strido e March proruppe in un urlo selvaggio che risuonò al di là del pomeriggio, e il padre cacciò uno strano muggito.
Il giovane saltò dalla staccionata e corse verso Benford. La nuca e la testa erano tutte una massa di sangue e d'orrore. Egli la voltò. Il corpo si dibatteva in piccole contorsioni, ma Benford era veramente morta. Egli lo sapeva che era morta. Lo sentiva nella sua anima, lo sentiva nel suo sangue. L'ultimo fato della sua vita si compieva. Era lui che doveva vivere. La spina era staccata dalle sue carni.
Egli la adagiò per terra, garbatamente. Era morta.
Allora balzò in piedi. March stava là, in piedi anche lei, immobile, come pietrificata. La sua faccia era pervasa da un pallore mortale, i suoi occhi simili a due grandi pozze nere. Il vecchio s'arrampicava orribilmente sopra la staccionata.
«Temo che l'abbia uccisa», disse Henry.
Il vecchio esalava suoni strani e balbettanti, arrabattandosi su per la staccionata.
«Cosa?»
gridò March con un brivido convulso.
«Sì, ho paura»,
ripeté il ragazzo. March allora si fece avanti, ma il giovine era già oltre la palizzata prima che essa vi arrivasse.
«Cosa dite? Uccisa?»
Ella lo investì bruscamente. «Ho paura di sì», rispose lui piano. Ella si fece ancor più pallida, più sbigottita, e i due stettero per un istante a guardarsi faccia a faccia. I neri occhi di March lo fissarono con un ultimo sguardo di resistenza e allora, in un'ultima stretta d'angoscia, ella cominciò a piangere, a gemere nel modo convulso di un fanciullo che non vorrebbe piangere, ma che, squassato dal di dentro, dà in piccoli singhiozzi bruschi e angosciosi che non sono ancora pianto. Egli aveva vinto. Ella era rimasta là, come spezzata, scossa dai singhiozzi, con la bocca contratta da un tremito convulso, e allora, come fanno i bambini, proruppe in uno scroscio di pianto, in un diluvio di lacrime. Essa s'accasciò sull'erba e rimase là con le mani sul petto, il viso alzato in un pianto cieco e convulso. In piedi vicino a lei, Henry la fissava pallido e muto, senza fare il minimo movimento. Nonostante tutta la tortura della scena e la tortura del suo cuore e dei suoi visceri, egli era contento. Aveva vinto. Dopo un po' si chinò a prenderle le mani. «Non piangete», le disse dolcemente, «non piangete». Essa alzò verso di lui i suoi occhi lacrimosi, con uno sguardo vuoto di scoramento e di sottomissione. Essa lo fissava con occhi senza sguardo, ma che pur erano diretti a lui. Non l'avrebbe abbandonato più. Egli l'aveva vinta, lo sapeva, ed era soddisfatto, perché egli la voleva per sempre. La sua vita era tutta in lei, ed ora l'aveva vinta. Questo era necessario alla sua vita. Ma se egli l'aveva vinta, non l'aveva ancora. Si sposarono a Natale, come egli aveva deciso, dopo aver ottenuta una nuova licenza di 10 giorni. Si recarono in Cornovaglia, nel villaggio di lui, in riva al mare. Egli capiva del resto che era per lei una sofferenza intollerabile di restare più oltre in quella fattoria. Ma sebbene March gli appartenesse e vivesse ormai nella sua ombra e non potesse vivere lontana da lui, tuttavia essa non era felice. Non voleva lasciarlo, eppure non si sentiva libera con lui. Tutto intorno a lei sembrava guatarla, sembrava opprimerla. Egli l'aveva vinta, l'aveva con sé. Era sua moglie ed essa gli apparteneva e lo sapeva, ma non era contenta. Egli si sentiva deluso, comprendeva che per quanto fossero sposati e che essa fosse sua in tutte le maniere e volesse abbandonarsi a lui, lo volesse ardentemente e non volesse altro, in fondo essa gli sfuggiva. Qualche cosa le mancava. Anziché rinascere a nuova vita, l'anima di lei sembrava avvizzire e sanguinare, come ferita. Ella soleva stare lungo tempo seduta con la mano nella mano di lui, guardando lontano sul mare, e nei suoi scuri occhi smarriti v'era come una ferita e il suo viso appariva affilato. Se egli le parlava, ella si volgeva verso di lui con un suo fievole e insolito sorriso, il tremulo e strano sorriso di una donna che, morta ai vecchi affetti, non può ritrovarne ancora uno nuovo. Sentiva tuttavia che doveva fare qualche cosa, qualche sforzo, ma che non vi era nulla da fare, nessuna possibilità. Ella non poteva accettare di essere sommersa da questo nuovo amore, ma se essa amava, doveva in qualche modo sforzarsi di amare. Sentiva il triste bisogno della nostra epoca di sforzarsi di amare.
Se non che sapeva che di fatto non poteva sforzarsi ad amare. Egli quell'amore non l'avrebbe voluto. Questo oscurava la sua fronte. No, egli non avrebbe voluto che ella sentisse l'amore come uno sforzo verso di lui. No, ella doveva essere passiva, acquiescente, lasciarsi sommergere sotto la superficie dell'amore. Ella doveva essere simile a quelle alghe che si vedono guardando giù dalla barca e che si abbandonano al flutto della corrente, ondeggiando soavi sotto le acque con tutte le loro fibre delicate,
estremamente sensitive e palpitanti sotto il tenebroso mare.
Esse non possono mai elevarsi finché vivono, né mai guardare al di sopra delle acque. Non mai, non mai poter guardare sopra le acque fino alla morte, fino a quando potranno galleggiare cadaveri fluttuanti alla superficie. Ma mentre esse vivono, sono sempre sommerse, sempre sotto le onde. E sotto le onde possono diramare potenti radici, più forti del ferro, possono essere tenaci e perigliose nel loro leggero ondulare entro il flutto.
Essere più forti e più indistruttibili di qualunque quercia gagliarda sopra la terra. Ma
era sempre sotto le acque che esse erano costrette a vivere, sempre sotto le acque. E lei, essendo donna, doveva essere simile a quelle alghe marine.
Marci, invece, era stata abituata tutta all'opposto. Aveva sempre dovuto prendere sopra di sé tutte le iniziative per gli affetti e per la vita e tutte le responsabilità. Giorno per giorno ella aveva dovuto pensare al giorno che veniva dopo, all'anno di poi, alla salute, alla felicità, al benessere della sua cara Jill. Veramente, nella sua piccola cerchia, essa si sentiva responsabile del benessere del mondo. E questo era stato il suo grande stimolo, questo sentimento che nella sua piccola sfera era lei responsabile del benessere del mondo. Ed ora aveva fallito. Sapeva che nella sua piccola cerchia aveva fallito. Essa non era riuscita a soddisfare il suo bisogno di responsabilità. Era una cosa tanto difficile. Sembrava così bella e facile da prima, e più ella ci si provava, più diventava difficile. Era così semplice l'idea di fare felice una creatura amata, e più ci si provava, meno riusciva. Era terribile. Per tutta la vita essa aveva teso la mano per afferrare un successo che pareva sempre lì prossimo ad essere raggiunto. Tendeva la mano nel suo massimo sforzo e quello fuggiva. Sempre più in là dal punto massimo dove ella poteva giungere, sempre più in là, vagamente fuori dalla sua portata, ed essa era rimasta alla fine con le mani vuote. La vita, la felicità ed il bene verso cui essa tendeva, tutto si allontanava da lei, tutto diventava irreale quanto più essa protendeva la mano ad afferrarlo. Essa bramava una sua meta, e mete non ce n'erano. Sempre quell'orribile tensione, sempre quello sforzo per raggiungere qualcosa che era appena più in là.
Anche quando si trattava di far felice Jill, era contenta che Jill fosse morta, perché aveva compreso che non avrebbe mai potuto farla felice. Jill avrebbe continuato a tormentarsi, a diventare sempre più magra, sempre più debole. I suoi dolori crescevano sempre invece di diminuire. Sarebbe stato così per sempre. Meglio fosse morta. E se Jill si fosse sposata, sarebbe stata la stessa cosa. La donna si arrabattava per far felice l'uomo e si affaticava entro la sua cerchia per il benessere del suo mondo, ma sempre invano.
Piccoli, vani successi di denaro e di ambizione. Nel punto sul quale più desiderava il successo, nello sforzo angoscioso di fare felice e beata una persona amata, lì il fallimento era addirittura una catastrofe. Volevate fare felice il vostro amore e vi sembrava di poterci arrivare. Bastava fare questa o quella cosa. Facevate questa o quella cosa in tutta buona fede ed ogni volta il fallimento diventava più pauroso. Potevate amare svisceratamente, potevate tendervi e sforzarvi fino all'osso e le cose sarebbero andate di male in peggio. Di male in peggio per quel che si riferiva alla felicità, al tremendo errore della felicità. La povera Marge, nella sua buona volontà e nel suo senso della responsabilità, si era sforzata tanto e tanto che le sembrava ormai che la vita e le cose altro non fossero che un orribile abisso di vuoto. Quanto più tentate di raggiungere il fiore fatale della felicità, ondeggiante, azzurro ed amabile sopra il crepaccio appena fuori dalla portata della vostra mano, e più paurosamente vi rendete conto della terribile profondità del precipizio che è sotto di voi e nel quale cadrete inevitabilmente come in un pozzo senza fondo se vi sporgerete un poco di più. Cogliete un fiore dopo l'altro, ma non è mai quel fiore. Quel fiore, il suo calice, è la voragine tremenda, il pozzo senza fondo. Questa è tutta la storia della ricerca della felicità, sia che vogliate raggiungerla per voi stessi o per un altro. Termina sempre in quel pauroso senso del nulla senza fondo, nel quale cadrete inevitabilmente se vi sporgete un poco di più. Le donne. Quale meta può prefiggersi nella vita una donna se non la felicità? La felicità per sé e per tutto il mondo? Quella e nessun'altra. E così essa prende su di sé la responsabilità e si incammina verso la sua meta. La può vedere a portata di mano, al piede dell'arcobaleno, oppure un po' più in là, nell'azzurro, ma non lontano, non lontano. Ma alla fine dell'arcobaleno è una voragine senza fine nella quale potete cadere per sempre, senza mai toccare il fondo. E la lontananza azzurra è un pozzo vuoto che può inghiottire voi e tutti i vostri sforzi generosi nel suo nulla ed essere ancora ugualmente vuoto. Voi e tutti i vostri sforzi. Tale è l'illusione dell'irraggiungibile felicità. Povera Marge. Essa si era incamminata così mirabilmente verso la sua meta azzurra e man mano che era andata più avanti, più si era resa conto della sua vacuità, un'agonia, una follia al fine. Là, ora, era contenta che fosse finito. Era contenta di starsene a sedere sulla riva e di guardare verso ponente sul mare e sapere che il suo grande sforzo era finito. Non avrebbe più cercato di raggiungere l'amore e la felicità. E Jill era morta. Povera, povera Jill. Deve essere dolce essere morti. Per parte sua, la morte non era il suo destino. Essa doveva abbandonare il suo destino al ragazzo. Ma egli voleva più di questo. Egli voleva che essa si abbandonasse a lui senza difesa, che si sommergesse in lui. Ed essa... voleva star seduta, quieta, come una donna sull'ultima pietra miliare del suo cammino, e guardare, sapere, comprendere. Voleva essere sola, con lui al suo fianco. Ed egli non voleva che essa guardasse più, vedesse più, comprendesse più nulla. Egli voleva velare il suo spirito di donna, come gli orientali alla donna velano il viso, Voleva che essa si abbandonasse a lui e addormentasse il suo spirito indipendente. Egli voleva privarla di tutto il suo sforzo, toglierle tutto quello che a lei sembrava la sua vera raison d'être. Voleva sottometterla, piegarla, farle abbandonare tutta la sua forte coscienza. Voleva prenderle tutta la sua coscienza e fare di lei soltanto una donna, soltanto la sua donna. Ma essa era così stanca. Pareva un bimbo sonnacchioso che combatte contro il sonno come se il sonno fosse la morte. Sembrava una che sbarrasse sempre più gli occhi nello sforzo ostinato e nella tensione di tenersi desta. Essa voleva stare sveglia, voleva sapere, considerare, giudicare e decidere. Essa voleva tenere le redini della sua vita nelle sue mani. Voleva essere una donna indipendente fino alla fine. Ma era così stanca di tutto. Ed il sonno sembrava così vicino e vi era tanto riposo presso il giovine. E lì, seduta in una nicchia negli scogli alti e selvaggi della Cornovaglia, guardando verso ponente sul mare, essa sbarrava sempre più i suoi occhi. Laggiù, verso ponente, il Canada, l'America. Essa avrebbe saputo, avrebbe veduto cosa l'avvenire le riservava. E il giovine, seduto vicino a lei, abbassato a guardare i gabbiani, aveva una nube sulla fronte e negli occhi uno sguardo scontento. Egli la voleva addormentata con lui, la voleva pacificata, addormentata in lui. Ed essa era là morta dalla fatica che faceva per star desta. E tuttavia non voleva ancora dormire, no, mai. Talvolta egli pensava amaramente che avrebbe fatto meglio a lasciarla, che non avrebbe dovuto uccidere Bamford, che avrebbe dovuto lasciare Bamford e March uccidersi scambievolmente. Ma era soltanto impazienza ed egli lo sapeva. Egli attendeva di andare verso Occidente. Provava un desiderio quasi tormentoso di andarsene verso Occidente, di portare via March, di lasciare quei lidi. Pensava che quando avessero attraversato i mari, avessero lasciato quell'Inghilterra che egli odiava tanto perché gli sembrava quasi che lo avesse avvelenato, essa si sarebbe addormentata, avrebbe al fine chiuso gli occhi e si sarebbe abbandonata a lui. E allora egli l'avrebbe avuta e avrebbe avuto la sua propria vita finalmente. Dolorava il pensiero di non avere la sua vita, quella vita che non avrebbe avuta mai fino a quando ella non si fosse abbandonata e riposata in lui. Solo allora avrebbe avuto tutta la sua vita come uomo giovane, come maschio, ed essa avrebbe avuto la sua vita di femmina e di donna. E sarebbe finita in lei quella tremenda tensione. Non sarebbe più stata una donna indipendente con la responsabilità di un uomo. No, perfino la responsabilità per la sua stessa anima. Essa avrebbe dovuto cederla a lui. Egli sapeva che doveva essere così e ostinatamente combatteva, attendendo che ella si arrendesse. Ti sentirai meglio quando saremo al di là dei mari, laggiù al Canada, egli le disse un giorno mentre sedevano tra le rocce della scogliera. March guardò all'orizzonte sul mare come se non fosse reale. Poi si volse a fissare Henry con lo sguardo stanco di un bimbo che combatte il sonno. E ora posso? Sì, rispose lui quieto. E le palpebre di lei si abbassarono lentamente sotto il peso del sonno, ma essa le sollevò ancora per dire: sì, forse. Non posso dire come sarà laggiù. Potessimo andarci presto. fece lui, con voce accorata.